piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno.
Questa mattina abbiamo deciso di occupare l'istituto a causa della situazione attuale, in realtà di tutta la nazione e di tutte quante le scuole. Non vogliamo più la DAD come fine, vogliamo la DAD come mezzo, perché la didattica che è stata organizzata in questo istituto e in tutti gli istituti va a discapito della sicurezza degli studenti. Noi chiediamo una didattica che ci salvaguardi e che il governo ci salvaguardi, dal momento che l'istruzione è da anni messa all'ultimo posto. La pandemia non ha fatto che accentuare queste problematiche che sono presenti nel nostro paese da anni e noi adesso chiediamo di essere tutelati.
Sono due voci che si sono prodotte in epoche diverse. La ragazza, l'ultima ragazza che avete sentito, è un occupante del liceo Kant nel gennaio 2021 su YouTube, parlava dell'occasione e della motivazione della sua protesta. L'altro è il discorso fatto ieri dal presidente Draghi in occasione della fiducia, del voto di fiducia al Senato, dove ha parlato di scuola. Ha parlato incentrando il problema su alcuni aspetti, sugli indubbi limiti della didattica a distanza, la revisione del calendario scolastico, la necessità di investire nella formazione dei docenti e soprattutto anche l'attenzione riservata agli istituti tecnici. Come già tutti pensiamo, immaginiamo, un tema su cui ragioniamo veramente da parecchi mesi, fra le tante conseguenze, l'impatto sociale oltre che sanitario della pandemia, c'è quello di una singolarità nella storia del nostro paese. La scuola che non è scuola, è una non scuola, o c'è un'anticipazione stata repentina di quello che potrebbe essere un modello scolastico che noi allucinavamo nel futuro, di una scuola molto più basata sulla nostra civilizzazione digitale. Ma ahimè, la pandemia ha fatto sì che improvvisamente una scuola per molti aspetti strutturata in maniera tetragona, arcaica, indiscutibile su alcune leggi che sembravano non essere messe in discussione, si è dovuta velocemente, nel giro di pochissimo tempo, adattare al fatto che la promiscuità usuale fra studenti e docenti non poteva essere rispettata per motivi di sicurezza. E quindi la scuola si è semidigitalizzata, è venuta fuori questo termine, la DAD, la didattica a distanza, che in alcuni casi è servita a svecchiare, a smuovere, a dare un incentivo, a far uscire da questa sorta di campana di cristallo molti insegnanti che consideravano gli strumenti di amplificazione digitale la propria presenza in mano agli studenti soltanto come dei disturbatori alla lezione. Sono dovuti mettere anche loro a casa con il loro palmare, con il loro computer a manovella, con il loro smartphone, a collegarsi con gli studenti molto più addestrati da un punto di vista della manualità, ma assolutamente inabituati a gestire questi strumenti che per loro erano strumenti di socializzazione generazionale, come strumenti di apprendimento sistematico seguito da un docente. E tutto questo naturalmente crea dei problemi paradossali. Gli studenti che invadono i licei perché vogliono andare a scuola, mai successo nella storia della scuola italiana che gli studenti occupassero perché volevano la scuola piuttosto che maggior tempo per loro e per le loro attività parascolastiche. E questo dimostra coscienza, però la risposta deve essere strutturata. La scuola non può semplicemente dire riapriamo, come fosse un concetto da trattare su un piano ideologico politico. C'è un problema reale, concreto, di sicurezza, ma allo stesso tempo c'è una grande occasione, una grande chance, quello di fare un salto epocale nella arcaica definizione degli spazi della didattica e aprirsi ai nuovi sistemi digitali. Ecco, tutto questo rappresenta naturalmente per una generazione di dirigenti scolastici un problema nuovo, un problema che nessuno prima di loro ha dovuto affrontare e che loro devono affrontare con strumenti molte volte basati sulla loro buona volontà, non esistono protocolli, non esistono precedenti, non esistono punti di riferimento. E quindi si ragiona, come sempre, a macchia di leopardo nel nostro paese. Chi ha lungimiranza e volontà di cavalcare la tigre, che in questi tempi è molto feroce, ma allo stesso tempo è molto veloce e ci può portare molto avanti, chi si arrocca su posizioni conservatrici, chi rimane perplesso e affoga nella sua perplessità. Detto questo, oggi vorrei aprire la trasmissione a studenti e docenti, anche qualche genitore se vuole. Vorrei capire il punto di vista, come è maturato nel corso di questo anno. All'inizio lo sconcerto, poi la scoperta della DAD come quasi un gioco che tutti pensavamo sarebbe durato soltanto massimo un mese, poi tutto tornerà come prima, e oggi ci si trova a una non più coincidenza tra quelli che sono gli orari in cui si può svolgere un programma scolastico, gli strumenti per svolgere questo programma e il rapporto sempre più difficile, perché inquinato da quello che si chiama attrito da distanza fra docenti e studenti. Come voglio trattare oggi l'argomento? Con le persone che chiameranno all'800240024, poi invece di chiamare esperti teorici ho voluto prendere un esempio, una case history, come si dice, una dirigente scolastica che in questi giorni sta affrontando vari problemi nel suo liceo, ma fa parte della prassi quotidiana, che ha una maturata esperienza, poi ho anche la fortuna di conoscerla e quindi mi piace appoggiarmi a lei invece di chiedere esperti. Tiziana Sallusti, buongiorno.
Buongiorno, grazie di questo invito.
So che lei è molto preoccupata per il fatto che l'ho chiamata, ma mi piaceva oggi, invece chiamare il solito esperto, il solito rappresentante di categoria, prendere un preside. Conoscevo lei come preside perché il liceo Mamiani di Roma è un liceo che incrociavo tutti i giorni nelle mie transumanze casa-lavoro, è nel quartiere Prati, è un liceo con una sua tradizione storica, di cultura e via dicendo, un liceo che in questi giorni ha visto, come molti altri licei in Italia, anche il fenomeno delle occupazioni. In particolare al Mamiani c'è stato anche episodi di teppismo, persone che di notte sono andate ad attaccare gli occupanti e via dicendo, però nessuno secondo me in questo momento come Tiziana Sallusti può innanzitutto aiutarmi a ragionare su quello che ha detto ieri il presidente Draghi. A livello personale non rappresenta questo momento nessun ministero, nessuna scuola, una preside di esperienza come lei, cosa dice su queste prime proposte messe sul piatto dal nuovo quasi governo, perché ancora deve avere la fiducia alla Camera, rispetto a arginare questa situazione di difficoltà nella scuola?
Dunque, io ho ascoltato con molta attenzione il discorso del Presidente, mi è sembrato un discorso che che ha dato a tutti noi una grande fiducia, no? Noi che lavoriamo nella scuola ci siamo sentiti messi attenzionati, quindi questo ci fa piacere. Ora vediamo come tutto questo si declinerà poi nella pratica, perché io svolgo questo lavoro da 25 anni e devo dire la verità, non ho mai sentito nessun Presidente del Consiglio, nessun Ministro parlare male della scuola o dire non mi occuperò di voi, quindi io
anzi, ho una è stato il cavallo di battaglia di un'infinità di governi, esatto. La scuola prima di tutto, certo, chiaro.
La scuola prima di tutto, esatto, quindi ho massima fiducia nel nostro Presidente, nella Presidenza al quale porgo tutti gli auguri possibili da parte mia e di tutta la scuola italiana, penso di poter dire, e speriamo che tutto ciò si declini veramente in azioni fattive che possano veramente risollevare la scuola in questo momento molto molto delicato, ecco.
Allora vediamo, Tiziana Sallusti, io le faccio qualche domanda specifica perché voglio in questo momento prendermi, come sempre giocando sulla surrealtà che è una delle chiavi di questo programma, l'idea che lei possa essere una possibile consulente in questo momento di chi decide sulla scuola. Analizziamo punto per punto, dividiamole in tre tronconi l'attività di quest'ultimo anno. L'impatto del Covid, la prima emergenza, l'idea che bisognasse inventarsi qualcosa di emergenziale, soprattutto di breve durata. Tutti immaginavamo che la DAD sarebbe durata un mese, due mesi massimo, tutto tornerà come prima. La sconfessione di questo e la presa di coscienza che è qualcosa che va stabilizzato. Ecco, in queste tre fasi come le ha vissute lei, quali sono state le difficoltà e su quali risorse lei ha potuto contare?
Dunque, ricordo ancora i primi giorni di marzo dell'anno scorso, quando i miei studenti mi incontrarono nel giardino della scuola, nel cortile, e mi dissero: «Preside, da domani saremo tutti a casa». Io li guardai un po' scherzosa come sempre, ho detto ti piacerebbe stare a casa domani tutti al calduccio nel letto, invece no, effettivamente dal giorno dopo noi fummo tutti a casa e dopo un primo momento di scoramento, lo dico chiaramente, penso di interpretare un po' tutte le componenti, abbiamo cominciato a lavorare da subito con i pochi strumenti che avevamo, sia tecnologici che anche culturali, perché poi la scuola italiana è a macchia di leopardo, come diceva lei prima. E quindi
all'inizio immagino Tiziana Sallusti che sia stato l'arte dell'arrangiarsi, ognuno si arrangiava, professori che non avevano la connessione a casa, ancora ci sono scuole, la scuola di mio figlio non ha una connessione internet, la DAD la fa con la buona volontà dell'insegnante, con il telefonino si collega. È un liceo italiano.
Questo addirittura forse è troppo, diciamo che non abbiamo la fibra, per cui quando tante connessioni contemporaneamente vengono attivate diciamo, l'attuale linea non regge, questo è il problema, non è che non abbiamo internet, abbiamo un internet che è una fibra ancora non completa, quella diciamo che dovrebbe essere portata ora nelle scuole e quindi
diciamo che però nasceva alle scuole, la connessione delle scuole era più che altro per il passaggio delle documentazioni e per un minimo di uso didattico, ma non c'era questa idea nei programmi che avremmo usato la rete come strumento fondamentale della didattica.
Esatto, videoconferenze assorbono moltissima energia, quindi quando già in una scuola ci sono 20 videoconferenze in contemporanea, no? Le videoconferenze delle lezioni, già la linea non tiene, quindi noi ci aspettavamo anche quest'estate un grande aiuto a tutte le scuole per poter essere messe in condizione di poter operare.
Io poi c'ho il ruolo, scusa l'interruzione, ma la prima proposta, la presa sarebbe, cioè, cominciate a dotare le scuole di una connettività potente, che questa è la prima cosa che ci manca. Quando saremo ben connessi, esatto, poi ci lasciate, saremo noi a studiare la maniera. Al momento possiamo inventarci anche i miracoli o le cose più avveniristiche dal punto di vista dell'innovazione della didattica, se poi alla fine però l'imbuto è stretto, abbiamo una rete che fa schifo. Quindi il primo passo sarebbe attacchiamo una rete potentissima a tutte le scuole perché possano lavorare tranquillamente.
Esatto, questa è la prima cosa su cui avremmo dovuto lavorare molto quest'estate. Abbiamo acquistato moltissimi tablet e computer portatili per i ragazzi che ne facevano richiesta, perché non tutti ne erano dotati. Ora, non nello specifico nella mia scuola, l'anno scorso, faccio un esempio, noi abbiamo dato 50 portatili in dotazione ai docenti e agli studenti che ce ne facevano richiesta. Altre scuole avranno avuto problemi anche più grandi, perché diciamo in città è più facile. Quindi la DAD ha lasciato fuori tante persone, tanti ragazzi, ha stressato molti docenti che, come diceva lei prima, si arrabattavano, no? Cercavano di fare del loro meglio, però devo dire che la scuola non si è mai fermata. Ecco, la scuola ha lavorato bene, ha lavorato tanto, ha lavorato con gli strumenti che aveva e ora ne ha acquisiti altri. Sia a livello culturale, gli insegnanti si sono organizzati in corsi di formazione, anche diciamo con lo scambio delle esperienze, e con la carta del docente si sono iscritti a corsi di formazione. Devo dire, anche qui ci voleva, a mio avviso, ma poi voglio dire, io non sono nessuno.
Mi serve il parere di chi ha le mani in pasta, se no chiamavo il rappresentante sindacale di tutte le insegnanti possibili o qualcuno di area governativa. Quando dice Presidente Draghi serve un percorso educativo con nuove materie e metodologie coniugando competenze scientifiche e aree umanistiche e del multilinguismo, sacrosanto, a scrivere lettere di fuoco, sì, ma se l'insegnante a casa non c'ha la rete, se c'ha un computer ancora degli anni 50, se nessuno gli ha insegnato, perché non è detto che debba saperlo, perché finora gli insegnanti compravano dei libri, studiavano, mettevano a punto le lezioni e facevano delle lezioni diciamo in presenza di fronte agli studenti. Una formazione degli insegnanti seria, concreta, reale, capillare darebbe a loro anche un maggiore entusiasmo di mettersi in questa avventura, secondo me.
Esatto, perché molti di loro erano già bravi prima, non è che fossimo digiuni, per carità, si parla sempre di grandi numeri perché ci sono degli insegnanti bravissimi e colgo anche questa l'occasione per complimentarmi con loro e ringraziarli perché hanno lavorato moltissimo. Altri che non erano in grado sono sulla soglia della pensione, hanno iniziato veramente 40 anni fa ad insegnare, chiedere a tutti di imparare da soli è stato veramente difficile. Le scuole si sono attrezzate, ognuno come ha potuto. Poi quando abbiamo capito che invece la storia sarebbe stata molto molto lunga, è arrivato un momento di grande difficoltà. perché abbiamo dovuto strutturare un'attività, no? La didattica digitale integrata. Quindi alternando.
Quando è stato questo momento, secondo... più o meno nel tempo? Quando è avvenuto che avete capito che non era una roba di un mese?
A settembre, all'inizio dell'anno, quando cominciavano con il DPCM il 75%, il 25%, il 50%. Ogni volta non si sapeva la settimana successiva in quanti si sarebbe stati a scuola. E quindi abbiamo capito che la situazione era, sarebbe stata strutturale, e ci siamo dati da fare per strutturare un'organizzazione e anche degli acquisti che permettessero alla scuola di andare avanti. Poi ripeto, l'Italia è molto lunga e è molto diversa, insomma, quindi
sì,
non
tutto
posso
sommato,
parlare a
diciamo,
nome di tutti.
Chissà, Sallusti, parliamo di un'area, se possiamo dire, privilegiata, un bel liceo del primo municipio di Roma. Esistono situazioni anche molto più marginali, in cui le difficoltà sono estremamente più grandi. Io in questo momento mi rivolgo, diciamo, ad altri tipi anche di situazioni. Parlo di una situazione, la preside Sallusti, ci sto facendo un quadro dettagliato. Sento Nicola un attimo. Nicola, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, mi sentite?
Lei è un docente, Nicola?
Sì, sono un docente precario, diciamo, quindi, però insegno ormai da molti anni. Ho insegnato sia al liceo che agli istituti tecnici, attualmente mi sono spostato nelle scuole medie. Faccio anche un altro lavoro che è quello dell'architetto. E io questa situazione, devo dire, l'ho vissuta da... guardandola, diciamo, sotto vari aspetti, anche quello...
Nicola, solo una domanda le posso fare. In che realtà si muove lei come docente rispetto a quella che stiamo in questo momento illustrando come caso scuola per definire quello che sono i problemi? In che realtà si muoveva lei?
Allora, io ho avuto l'anno scorso didattica a distanza completa e quest'anno siamo in presenza, in quanto io sono alle scuole medie, abbiamo dei momenti di didattica a distanza o didattica digitale integrata per gli alunni che sono a casa, oppure quando siamo a casa per un controllo, un tampone, via dicendo, secondo le varie casistiche abbiamo la didattica a distanza.
Allora,
quindi...
Nicola, fermo un attimo, diamo la linea alla borsa, me la sta chiedendo, prenda un respiro, poi con lei, con la presa di Sallusti, facciamo un passo avanti, cerchiamo di capire come si stanno organizzando. In una sorta di indicazione randomica che ogni giorno, almeno finora, c'erano indicazioni diverse, contrastanti, su come comportarsi per affrontare il quotidiano. A tra un istante.
Melog
800240024, oggi parliamo di scuola. Parliamo di situazione derivata dall'emergenza Covid. Parliamo con i docenti, parliamo iniziando da Tiziana Sallusti, che preside del liceo classico Mamiani a Roma, e via via altri ci stanno chiamando, perché vogliamo non tanto commentare il discorso di ieri del presidente Draghi, ma capire quali sono state le emergenze, quali sono le proposte da parte di chi conosce il problema e non passa attraverso mediazioni date dalla politica, dalle opportunità. Stavo parlando con Nicola, avevo interrotto, che è un docente precario, in realtà architetto, ma diciamo arrotonda e riempie la sua giornata professionale, la sua esperienza di vita anche facendo docenza. Nicola,
salve.
Allora, ritorniamo. Sì. Volevo capire esattamente qual è la sua esperienza rispetto a quanto finora detto dalla preside di un liceo romano, diciamo un liceo cosiddetto un bel liceo nel primo municipio di Roma, un liceo ben frequentato. Lei che tipo di esperienza ha avuto?
Allora, io ho insegnato al liceo artistico, parlo di Ravenna, istituto tecnici, e attualmente mi sono spostato alle scuole medie, che mi hanno attirato di più a livello di esperienza di insegnamento. Ho fatto sia tecnologia che arte, quindi ho visto vari aspetti. Io purtroppo, se devo parlare un po' delle problematiche a scuola, vi dicendo, sono talmente enormi, ma anche in relazione al periodo attuale, quindi senza andare a scoperchiare troppo tutto quello che è l'ambiente, che comunque rimangono talmente enormi che rischio di andare fuori da tutto.
Poi, visto che lei è architetto, quindi lei progetta, sì, dovesse fare esattamente quello che ha iniziato a fare la Prese Sallusti. Dovesse dire, in pratica, se fosse chiamato oggi dal responsabile, che proprio il plenipotenziario, che poi non esiste, sì, nessuno può prendere decisioni se non considerando, certo, le opportunità e i rapporti. Ecco, quale sarebbe la prima cosa a cui mettere mano? La Prese Sallusti ha detto molto francamente: dateci intanto una rete che funzioni nelle scuole, poi, ecco, formazione dei docenti.
A dire il vero, se vengo chiamato, io alzo le mani, nel senso che le cose sono talmente ampie che uno dice: ma scusate, che disponibilità di fondi avete qui? Perché sono quasi infiniti. Le scuole ormai, ma è un fatto dell'edilizia, sono, ed è un fatto che non dipende dal Covid, ormai da tantissimo tempo, sono ormai retrograde, volendo o purtroppo, rispetto a tante aspettative. Quindi parlavamo, le faccio un esempio, di ventilazione delle aule, che alle medie siamo in presenza, quindi, ma ventilazione delle aule attualmente, o pensiamo a una ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.
È quell'architetto che parla, però, Nicola, lei che conosce le regole, conosce le norme di sicurezza, conosce, dice: ma qua siamo tutti fuori norma. Io sto ristrutturando un locale, vedo quanto è difficile fare il progetto per il ricambio dell'aria, per il condizionamento.
Ma, è costoso, è una cosa, cioè, difficilissima. Non ci sono i fondi.
I soldi arriveranno un pochino, penso, in giro, sembra che arrivino dei soldi.
Se uno fa, come si dice, una botta di conti così, se lo estendiamo a tutta Italia, abbiamo tanti edifici scolastici con una i ragazzi sono diminuiti rispetto a una volta, ma, e quindi potremmo recuperare tanti altri, ma di che cifra stiamo parlando? Onestamente, anche a livello politico, ma anche a livello di un dirigente, cosa possiamo fare?
Fermo un attimo, Nicola. Sì? Lei giustamente, allora, Tiziana Sallusti, preside del Liceo Classico Mamiani a Roma, il suo collega, in quanto, diciamo, lavora nell'ambito scolastico, che è architetto, dice: io da architetto mi metto le mani nei capelli. Abbiamo edifici fuori norma, la sicurezza, la ventilazione. Da dove cominciamo a mettere le mani? Cosa risponde lei, che ha più esperienza e un ruolo di responsabilità rispetto a un docente?
Beh, quello che ha detto il professore è verissimo. Le scuole erano in uno stato di prostrazione anche prima del Covid, quindi quello che sta dicendo appunto il professore è esatto e condivisibile. Per il ricambio dell'aria, addirittura le scuole romane, le scuole green, cosiddette scuole green perché fanno parte di una rete, hanno appunto lanciato anche questa proposta, no, per il ricambio d'aria. Ma credo che ci sono delle scuole dove proprio non ci sono le finestre, dove cade l'acqua quando piove, dove le aule sono transennate perché non ci si può entrare, dove non ci sono le palestre perché il pavimento è divelto, quindi veramente l'Italia è lunga. Nella mia scuola posso dire sì, il ricambio d'aria sarebbe magnifico, auspico che ciò accada in futuro, ma io sono 25 anni che faccio questo lavoro e ho visto scuole dove c'erano i secchi dentro perché pioveva, quando pioveva fuori pioveva anche nell'aula e dovevamo spostare i bambini o i ragazzi, quindi il problema
perché
è
che secondo lei
presto
è arrivato
ampliato.
Però a un degrado così, perché la scuola, che è il luogo in cui si forma non soltanto dal punto di vista delle nozioni, dell'apprendimento, ma anche dell'esperienza di vita, vengono fatte in ambienti così brutti? Perché impera il brutto, lo squallido, il trascurato, l'antico, il pidocchioso, quando potrebbe essere dei luoghi che dà anche allegria andarci? Non c'è stato questo investimento. Lei è una scuola che è una scuola storica, quindi è bella perché è un
io sono
luogo
fortunata, ma non è questo,
passata
perché
dalla
ho
storia,
lavorato
sì,
in tante
un bellissimo
scuole,
palazzo,
ecco,
Viale delle Milizie, un luogo bellissimo. Ma anche lì probabilmente sarebbe necessario ripensare,
certo,
degli interventi.
Esatto, però io parlo a nome di tante scuole che ho diretto e che in cui ho insegnato, in cui c'erano delle difficoltà strutturali enormi. Gli enti locali dicono di non avere mai denaro, le ditte iniziano i lavori, poi li lasciano a metà perché finiscono i soldi, un po' come i ponti, no? Si costruisce metà ponte e poi lo sa questa cosa, oppure dei viadotti che non arrivano mai a termine, vengono costruiti nel deserto. E poi secondo me manca proprio una progettazione ad ampio respiro, manca il sì, la programmazione. Allora c'è la persona che in quel momento ricopre quel ruolo, dice bene, dobbiamo fare l'impianto elettrico, poi quella persona magari viene sostituita perché viene trasferita, arriva un'altra persona, dice no, qui bisogna riguardare l'impianto idrico, e così si va avanti, lavori, ma non è questione di cattiva volontà, è che se manca un progetto ampio e condiviso è chiaro che ognuno fa il suo pezzetto, ma l'insieme non arriva mai a conclusione.
Allora abbiamo messo un secondo punto pratico, Presidente Sallusti, un progetto strutturato fatto da professionisti, non da imparatici, non dall'amico dell'amico, non dal geometra in pensione, non dal professore di tecnica che magari ci mette la sua e via dicendo, un progetto strutturato di rimessa in funzione strutturale e secondo le norme di sicurezza degli edifici scolastici, perché se no la rete potente arriva, ma in un posto dove la gente sta, esatto, con le bacinelle per terra non serve. Sentiamo Antonella. Antonella, altra esperienza. Antonella, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, tutte vere le cose che avete detto fino adesso, ma un altro aspetto che andrebbe assolutamente corretto e che purtroppo non è stato fatto nemmeno l'anno scorso, nonostante la pandemia, è il numero degli studenti per classe. Allora, io la mia esperienza è questa. Arrivo da un istituto tecnico professionale di Brescia, con una media di iscritti di 25, 27, 28 alunni per classe. Abbiamo la fortuna di avere una struttura scolastica molto ampia, con ingressi diversificati, e abbiamo tutto questo ci ha consentito di mantenere i nostri studenti a scuola dal primo giorno al 25%, come dicevano i vari decreti, e poi dal 50%. I nostri studenti non sono mai stati a casa per intero, come nei licei, quindi questo io lo trovo già una grande conquista. Ecco, tuttavia io mi dico, facciamo di queste difficoltà anche un modo per cambiare le cose, quindi io chiederei le classi pollaio basta, cioè il numero corretto esatto per affrontare anche situazioni di questo tipo.
Qual era il principio che voleva
sono 20 studenti,
delle classi pollaio? Perché c'era le classi pollaio secondo lei?
Perché il ministero, caro signor Nicoletti, ci dice, sì, che il comune denominatore per ogni classe è di 28 studenti, cioè il preside, lo dirà anche la collega lì presente, non può non accettare, non fare classi con un numero inferiore a 28. Mi dica lei, cioè allora, io arrivo da lavoro in un contesto estremamente interessante e lo consiglierei a tutti i docenti, dove però i miei studenti arrivano da situazioni difficili, perché il 60% dei miei studenti ormai sono italiani, ma le famiglie arrivano dai paesi più disparati del mondo, con tutte le difficoltà che hanno potuto incontrare le famiglie e i ragazzi, eppure a scuola ci vengono, ci stanno volentieri, si diplomano e continuano anche l'università, e questo è un grande passo. Ma ripeto, il numero degli studenti è sempre troppo alto e noi dobbiamo garantire però, attenzione, il successo scolastico. Perché tutto questo,
quindi è un'equazione di difficile soluzione,
ha capito,
di cui la responsabilità è vostra, sì.
È qui che non funziona. Se noi avessimo avuto classi meno numerose, noi avremmo potuto partire sulle scuole, nelle scuole anche le più difficili, con le aule più piccole, perché i distanziamenti si potevano fare. Eppure pensi che anche quest'anno questa norma non è stata cambiata. Con le nuove iscrizioni, ancora una volta, abbiamo l'obbligo di prendere alunni, classi con non meno di 28 alunni, quando magari la scuola non può accoglierli, perché le dico, nella mia scuola ad esempio certi laboratori di tipo professionale non possono accogliere più di 25 studenti, però il ministero ti dice no, tu ne devi prendere 28/30, mi dica lei se questa è logica.
Fermala, comprensibile, a questo momento abbiamo messo punto tre punti. Allora, è facilissimo e bellissimo dire facciamo una scuola diversa, cambiamo tutto, nuovo percorso, nuove materie, esperienze scientifiche che si coniugano con aree umanistiche, bravo, bravo. Sì, però alla fine andiamo in scuole che cascano a pezzi, le aule che sono dei pollai e non c'è la rete. Già questi sono tre punti che secondo noi vanno presi in considerazione, perché al di là delle ammirevoli premesse ideologiche bisogna pensare, bisogna mettere mano ai problemi puramente pratici e concreti. Noi ci fermiamo ancora un istante per le informazioni del traffico, poi facciamo un punto finale.
Melog.
800 24 00 24, è per me interessantissimo perché acquisisco elementi dalla diretta esperienza di chi in scuola poi ci passa la sua vita su quelle che sono gli straconosciuti, stradetti e stradibattuti problemi della scuola, ma sentirselo ricordare da persone che con la scuola tutti i giorni hanno a che fare probabilmente può essere uno stimolo interessante per allontanarsi dall'astrazione teorica anche di chi in questo momento starà riprogettando la nuova scuola. Sento velocemente Greta è penso un genitore con dei figli a scuola, poi concludo con Tiziana Sallusti. Greta, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Allora, io sono mamma di 3 bambini, ho 41 anni e ho 2 bambini in quarta elementare e una in terza, e anzi in realtà in quinta adesso. E l'anno scorso hanno fatto appunto a distanza e il bambino più grande, che era in quarta elementare, ha fatto un collegamento a settimana via meeting, no? E adesso attualmente loro stanno affrontando praticamente il programma di quarta ancora elementare. Siamo molto 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 indietro, devo dire che diciamo le elementari quarta e quinta sono molto importanti, una base molto importante per questi bambini che poi dovranno affrontare le medie e via così. L'altra bambina, per motivi dove non ci siamo trovati bene nella stessa scuola, è in una scuola privata ed è al pari, aveva un collegamento di un'ora ogni giorno, tutta un'altra cosa.
Benvenuta al mondo, quindi cosa vuol dire? Che
certo.
Se uno paga
devo
un servizio migliore rispetto a andare...
Beh,
mi sembra logico, è così.
Siamo
la scuola privata si organizza meglio, è autonoma.
Esatto, infatti le scuole non sono decadenti, anzi abbiamo palestre.
Sì, sì, è una regione privilegiata, la regione ha statuto autonomo, certo. Che può, prende decisioni autonomamente, un po' fuori e poi diciamo abbastanza all'avanguardia anche nell'affrontare anche alunni con esigenze speciali, quindi benissimo. Quindi,
in questo caso la rete della scuola non c'entrava meno, perché comunque le maestre erano da casa, facevano il collegamento, addirittura ci sono state delle classi dove hanno avuto solo i compiti attraverso WhatsApp, hanno spiegato le divisioni alle creature con una fotografia su WhatsApp. Insomma, mi sembra un po'...
In questo momento ci dà un pezzo di aggiungere al problema generale, partendo dal liceo, poi siamo scesi, scuole medie, ragazzi che la scuola di tipo diverso, e quindi il problema c'è. Allora vediamo Tiziana Sallusti di cercare, se possibile, di tirare delle somme. La cosa di cui non abbiamo parlato però è l'atteggiamento, il modo d'essere, il modo di vivere questa vicenda da parte degli studenti. Lei avrà visto varie generazioni di studenti di liceo, in particolare questa qua come si sta comportando? La sua scuola giorni fa ha avuto un'occupazione, lo abbiamo già detto, con vari problemi. Cosa c'è di diverso rispetto alle occupazioni degli anni passati? Tutti gli anni si occupava a scuola di questo periodo. In questo periodo qual è la differenza? Qual è l'atteggiamento diverso degli studenti?
Ma il problema è proprio che non c'è stato un atteggiamento diverso, nel senso che anche essendo ora in una situazione pandemica così grave e dove tutti stiamo attenti a tutto, parliamo di regioni rosse, gialle, arancioni, i nostri ragazzi hanno comunque occupato una scuola e sono stati dentro da mercoledì a sabato. Ovviamente loro ritengono di non essere ascoltati e devo dire che talvolta noi adulti non riusciamo ad ascoltarli fino in fondo con sentimento fino in fondo, con un ascolto attivo, quindi sicuramente loro hanno tante dimostranze da fare a noi adulti e noi abbiamo il dovere, no, di ascoltarli e di aiutarli, perché gli adulti siamo noi. E ovviamente hanno occupato la scuola, hanno fatto dei danni all'interno della scuola e questo ci dispiace perché noi ci interroghiamo cosa non abbiamo fatto per... E soprattutto io mi interrogo, i genitori hanno lasciato questi ragazzi in gran parte minorenni tutti insieme in una scuola notte e giorno in un momento in cui, ripeto, stiamo veramente attenti tutti a tutto, il metro di distanza, il banco, il 50%, il 25%, i ragazzi sono stati dentro, ma non mi sorprendono loro perché loro lo fanno tutti gli anni, non sono sorpresa.
Sì, diciamo,
sono stupita dalle famiglie che
Tiziana Sallusti, io ho 66 anni, Lo faccio. Mi sembra assurdo che nel mutamento che c'è di mode, di comportamenti, di atteggiamento verso il mondo, fanno esattamente le stesse cazzate che facevo io al liceo. La scusa di occupare la scuola, proporre corsi alternativi per passare 3 notti chiusi dentro il liceo e finalmente superare il grande scoglio che per molti altrimenti era difficile da superare. Ecco, diciamocelo così com'è. Ma forse non è cambiato niente nemmeno a questo punto di vista.
No. Purtroppo,
cosa è una specie
no,
di liturgia noi, nostalgica in cui le mamme si ricordano anche noi lo facevamo e questi bambini poverini anche loro hanno diritto di farlo, perché su che piffero occupano adesso? Cosa chiedono? Chi è che può dargli una risposta? Quale alternativa rispetto a quello che sta accadendo?
Loro si dicono, e non stento a crederlo, molto arrabbiati con tutti gli adulti e tutte le istituzioni.
Cioè, noi invece siamo contenti, siamo soddisfatti,
aiutati a venire a scuola in sicurezza, quello che un po' diceva la ragazza che, di cui lei ha mandato insomma l'intervista. Quindi sicuramente loro hanno delle rimostranze. Ripeto, hanno scelto il solito metodo, poi si sono chiusi dentro. Le idee non erano quelle di distruggere la scuola o fare dei danni, ci mancherebbe altro, i miei ragazzi.
Però sono stati fatti dei danni,
però i danni sono stati fatti e questo ci dispiace, perché lottare per una scuola migliore e rovinare la propria e fare le dico soltanto che ci hanno tolto e nascosto tutto, il nascosto, preso, adesso non saprei tutte le chiavi, quindi noi abbiamo una scuola di cui non abbiamo le chiavi dei laboratori, sembra una
sciocchezza, un atto di sabotaggio,
45 euro a nottolino per le chiavi. Sono
sì, ma autolesionismo, poi la scuola è la loro, non la sento come
esatto,
una cosa
loro. E infatti su questo
lei mi sembra che sia stata drastica, una volta tanto non ha fatto sconto, ha detto i danni li pagano le famiglie e gli studenti che erano dentro,
sì,
mi sembra
noi
giusto.
Noi chiederemo agli studenti i danni, perché dentro ne abbiamo contati una 50, gli altri 1100 erano fuori dalla scuola, erano a casa da soli, erano a casa.
E quindi le famiglie di quei 50 che magari erano contente, dicevano che bello, anche i nostri ragazzi come noi occupano la scuola, oggi si vedranno arrivare le fatture dei danneggiamenti, delle chiavi rubate, dei loro pargoli che in assenza di altri stimoli hanno pensato di occupare. Grazie Tiziana Sallusti, grazie a quelli che hanno partecipato, abbiamo dato un assaggio di realismo di quella che è la vita scolastica. Spero sia di illuminazione per chi lavora col presidente Draghi. Alla prossima.